La tana dei racconti. Favole, novelle e storie brevi narrate ad alta voce. Un programma a cura di Annalisa Di Carlo. Favole fuori legge di Nikolaj Lilin. La Madonna siberiana. In una piccola casa sulle rive del fiume Amur abitava un uomo di nome Vasili. Non era né furbo né stolto, né coraggioso né vigliacco. Non si rompeva la schiena lavorando per un padrone e non si univa ai briganti della foresta che combattevano contro il potere dello zar. Semplicemente viveva come gli aveva insegnato il padre, pescando nel fiume, cacciando nella taiga, rispettando la famiglia e madre natura e dicendo ogni tanto una preghiera davanti alle icone. Aveva una bellissima moglie di nome Varvara e due bambine, che amava più di ogni cosa e che cercava in ogni modo di rendere felici. Ogni mattino Vasili si dava da fare per procurare il cibo e la legna per l'inverno. Come tutti quelli che vivono in Siberia, non lasciava passare neanche un giorno senza lavorare. Un giorno passò sul fiume la nave di Vlasov, un ricco proprietario di miniere d'oro. Era conosciuto come un tipo arrogante e prepotente, che si vantava di essere nelle grazie dello zar e per questo trattava le persone senza alcun rispetto. I siberiani sono gente semplice, di buon animo, sincera e aperta. Però hanno un proverbio che dice: «Nel cuore offeso si instaura l'eterno gelo». Così cominciarono a vendicarsi, bruciando gli insediamenti di Vlasov nella foresta, rubandone le sue miniere, affondando le sue barche. I briganti, per giunta, gli rubarono tutto l'oro che doveva mandare allo zar, il quale, quando lo venne a sapere, inviò un reggimento di soldati per proteggere Vlasov e riprendersi ciò che gli era destinato. Quindi il riccone cominciò a sentirsi ancora più potente e prese ad andare con i suoi soldati di villaggio in villaggio, maltrattando gli abitanti per dimostrare a tutti la sua forza. Quando la nave di Vlasov attraccò al molo del villaggio di Vasili, sua moglie Varvara stava facendo il bucato. I soldati si diedero alle solite razzie nelle case, mentre Vlasov, rimasto a bordo, se la godeva, ridendo tra i lunghi baffi. «Perché fate questo, signore?» gli chiese Varvara, fuori di sé. «Sto dimostrando alla tua gente la mia grandezza», rispose Vlasov con tono mellifluo. «Dio ci ha dimostrato la sua grandezza mandando suo figlio a morire per i nostri peccati. Invece voi state solo derubando la gente. È un'ingiustizia!» urlò la coraggiosa donna. Vlasov divenne furioso e ordinò ai soldati di legarla e portarla sulla nave. Quando Vasili la sera tornò dalla foresta, trovò il suo villaggio devastato e la gente che si disperava per le razzie dei soldati, che si erano portati via tutti i loro averi. A casa le figlie, in lacrime, gli raccontarono cos'era successo alla madre. L'uomo si sedette su una panca e si mise a ragionare. Come liberare la moglie? Non voleva chiedere aiuto ai briganti, perché non gli piaceva affatto l'idea di avere un debito con loro. D'altra parte, non avrebbe nemmeno potuto coinvolgere qualcuno dei suoi compaesani. Erano tutti talmente spaventati. Così si alzò e, come faceva sempre quando doveva affrontare un problema, andò in chiesa a pregare. Accese una candela davanti all'antica icona della Madonna e cominciò a recitare un'orazione, ma non riuscì a continuare, perché il dolore che provava per l'ingiustizia subita era così grande che gli toglieva il fiato. L'offesa riempiva il suo cuore e le lacrime gli bagnavano le guance. Con parole semplici, allora, Vasili raccontò alla Madonna la disgrazia che gli era capitata. Improvvisamente avvertì una strana sensazione, come fosse stato investito da una folata di vento forte. Alzò lo sguardo annebbiato dal pianto e, sbalordito, vide che l'immagine della Madonna era sparita dall'icona e ora davanti a lui c'era una donna dallo sguardo dolcissimo, immersa in una luce celeste. Vasili si strofinò gli occhi, pensando si trattasse di un'allucinazione, ma no, lei era sempre lì, assolutamente reale. Con voce soave, la Madonna si rivolse al giovane. «Alzati e smetti di piangere. Io ti aiuterò, ma dovrai seguire i miei consigli alla lettera. Va bene, madre, farò quello che mi chiedi, rispose Vasili, asciugandosi le lacrime. Allora vai da Vlasov e digli che sai dove i briganti hanno nascosto il suo oro. Però chiedi che prima liberi tua moglie. Quando lui l'avrà lasciata andare, digli che l'oro rubato si trova dietro all'icona che mi ritrae. Portalo qui in chiesa, e il resto ci penserò io. Vasili corse fuori dalla chiesa, salì in barca e si mise a remare finché raggiunse l'accampamento di Vlasov. I soldati lo portarono davanti a lui e il giovane fece come gli aveva suggerito la Madonna. Vlasov, gongolante, disse ai suoi sgherri: «Visto che è servito maltrattare questa gentucola? Adesso mi porteranno il mio oro e per punizione imporrò una tassa che mi pagheranno ogni mese, altrimenti torneremo a trovarli». Poi liberò Varvara, prese con sé tre soldati e salì sulla barca insieme alla donna e a Vasili. Remarono fino al villaggio e una volta arrivati il giovane mandò subito la moglie a casa. Lui, invece, condusse Vlasov in chiesa. «Ecco, Sua Eccellenza, i briganti hanno nascosto l'oro dietro quell'icona», fece Vasili sulla porta. «Bene! Se mi hai mentito, darò ordine ai miei soldati di ammazzarti e poi di bruciare la tua casa con la tua famiglia dentro», gridò Vlasov. In quello stesso istante l'immagine della Madonna sull'icona si mosse e tutti restarono attoniti quando videro che da sotto la veste aveva estratto due pistole e le aveva puntate in direzione di Vlasov. I soldati, spaventati a morte, scapparono a gambe levate, mentre Vlasov rimase a bocca aperta, tutto tremante. Con voce grave, la Madonna gli disse: «Come osi, uomo indegno, maltrattare la brava gente che abita in questa terra benedetta? Chi ti ha dato il permesso di appropriarti di quello che Dio ha previsto per tutti gli uomini in misura equa, distribuendo oro e pietre preziose in abbondanza, in modo che chiunque possa disporne come meglio crede?» Vlasov si inginocchiò, tese le braccia verso l'icona e con tono adulatorio cercò di giustificarsi. «Veneratissima signora, io rappresento lo zar, come ben si sa il suo potere gli è conferito da Dio in persona e tutti devono obbedirgli». «Dio non appoggia il potere di nessuno», rispose severa la Madonna. «Lui è il creatore di ogni cosa e ama tutte le sue creature in modo uguale. Chi pensa diversamente, o peggio ancora, vuole convincere gli uomini del contrario, va contro le sue regole, contro le stesse basi della vita. Tu non rappresenti alcuna autorità. Non sei altro che una persona dal cuore corrotto dal demonio. E io farò in modo che si sappia che la giustizia divina esiste». Pronunciate queste parole, la Madonna sparò con entrambe le pistole e il corpo di Vlasov cadde sul pavimento della chiesa, proprio davanti alle immagini sacre. Vasili guardò l'icona. La Madonna aveva incrociato le braccia, posando le pistole sulle spalle, e la sua immagine si era fermata in quell'atteggiamento. L'uomo tornò dalla sua famiglia. Tutti presto vennero a conoscere la storia, e in ogni parte della Siberia la gente cominciò a rivoltarsi contro le prepotenze dello zar. Sempre più persone si unirono ai briganti, cacciando dalla loro terra chi veniva per opprimere le popolazioni e devastare la natura. Da allora, la Madonna armata di due pistole divenne il simbolo dei criminali onesti siberiani, che la considerano la protettrice di tutti coloro che lottano contro le ingiustizie. La betulla e l'orso. C'era una volta un pover'uomo, di mestiere faceva il falegname. Lavorava dalla mattina alla sera per fabbricare piatti e bicchieri di legno. Un giorno si recò sulla riva di un fiume, dove crescevano delle bellissime betulle. Voleva prendere un ramo per fare una tazza. Una betulla in particolare attirò la sua attenzione. Svettava fra le altre dritta e gentile, ma nemmeno il forte vento riusciva a piegarla. «Che bell'albero! Dal suo tronco potrò ricavarne tantissimi piatti e altrettanti bicchieri dai suoi rami», pensò, e impugnò l'ascia per abbatterlo. All'improvviso, però, la betulla cominciò a parlargli con voce dolce. «Non distruggermi, buon uomo, non tagliare il mio tronco e i miei rametti. Chiedimi qualsiasi cosa, io posso esaudire ogni tuo desiderio».
Il falegname non credeva alle sue orecchie. Una betulla che parla? Impossibile! Forse ho scambiato il fischio del vento per una voce femminile, oppure qualche demone del bosco ha deciso di burlarsi di me. Quindi alzò l'ascia, mirando al tronco della betulla, e di nuovo la voce implorò. «Fermati, falegname, non farlo! Sono la regina delle betulle. Qualunque cosa mi chiedi, farò in modo che si realizzi». L'uomo si bloccò. Aveva sentito dire da vecchi cacciatori che il bosco siberiano era pieno di creature magiche e che alcune di esse avevano il potere di esaudire i desideri. «Se questa è la regina delle betulle, deve avere dei poteri straordinari. Potrò davvero chiederle qualsiasi cosa», pensò gongolante. «E va bene», rispose il falegname, abbassando l'ascia. «Mi piacerebbe non essere più povero. Se sei potente come dici di essere, fammi diventare un ricco mercante». Quel giorno stesso il desiderio si realizzò. Nel suo giardino apparvero delle persone che si misero a lavorare per lui. Il suo portafogli era zeppo di soldi e lui non faceva altro che comandare. Presto però si stufò di quella vita. Afferrata la sua vecchia ascia, andò sulla riva del fiume a trovare la betulla. Agitando in maniera minacciosa la scure davanti all'albero, l'uomo urlò. «Essere ricco non è poi così gratificante come pensavo. Insomma, non mi basta. Ho capito che quello che mi piacerebbe davvero sarebbe comandare tutti gli uomini di questo paese. Voglio diventare zar». Di colpo si trovò in un enorme palazzo reale. Tutti gli uomini portavano delle pellicce e si inchinavano davanti a lui. E nessuno ricordava che una volta era un povero falegname. «Solo la betulla sa chi sono realmente. Se parlerà, il mio potere sarà minacciato», pensava lo zar, ormai accecato dalla smania di grandezza. E così decise di sradicare la regina delle betulle e distruggerla. Ordinò di organizzare una vera e propria spedizione militare. Appena i militari armati di asce si avvicinarono alla betulla per colpirla, rimasero impietriti perché quella cominciò a parlare con la solita dolce voce. «Quanti uomini armati e possenti per abbattere un albero? Perché così tanti? E perché mai volete farlo?» I soldati, esterrefatti, risposero. «Eseguiamo gli ordini del nostro zar!» La betulla scoppiò in una risata beffarda. «Siete solo degli sciocchi, perché avete obbedito a un titolo senza conoscere l'uomo che vi si nasconde dietro!» E in un attimo i soldati si trasformarono in uno stormo di picchi che volarono via disperdendosi nel bosco. Poi la betulla si rivolse all'uomo che aveva assistito terrorizzato alla scena. «Volevi i soldi e il potere perché sei avido. Ti meriteresti una punizione. Però ti ho promesso che avrei fatto di te uno zar e io sono sempre fedele alla parola data». In un lampo l'uomo si trasformò in orso e spaventato fuggì nel folto della foresta. Ecco perché i siberiani dicono che all'inizio dei tempi l'orso era uno zar degli uomini ed è diventato lo zar degli animali. Se ai siberiani capita di incontrare un orso, lo salutano con rispetto e un po' di ironia, chiamandolo padre zar e chiedendogli di lasciarli passare. E l'orso sempre acconsente perché si vergogna di essere stato avido e cattivo. Invece, chi accetta di essere servo del potere, chi giura obbedienza ai tiranni, dai siberiani viene chiamato picchio. Lena è l'artiglio della tigre. In uno sperduto villaggio siberiano abitava un cacciatore di nome Spiridon. Era un buon uomo che non aveva mai fatto torto a nessuno. Aveva sempre rispettato le regole della taiga e omaggiato il suo spirito Amba. Nessuno dei suoi vicini aveva motivo di parlare male di lui. La moglie di Spiridon era morta dando alla luce la loro primogenita, Elena, che le persone del villaggio chiamavano Lena. Dopo la morte della moglie, Spiridon non aveva voluto sposare un'altra donna e aveva riversato tutto il suo amore sulla figlia, che cresceva ben educata, intelligente e di buon carattere. Già da piccola Lena aveva cominciato ad aiutare il padre nel gestire la casa e con gli anni aveva imparato a cucinare e a fare tutti i lavori che toccava fare alle donne. Si alzava prima del sole e andava a dormire quando era già notte. Sbrigava le faccende tutto il giorno, accompagnandole con delle bellissime canzoni. Molti ragazzi del villaggio avevano chiesto la sua mano, ma lei non aveva accettato nessuna proposta, rispondendo che se si fosse sposata, da buona moglie, avrebbe dovuto occuparsi della casa del marito e a quel punto suo padre sarebbe rimasto solo. Insomma, metteva i suoi doveri di figlia prima di qualsiasi altra cosa e per questo era molto rispettata da tutti. Vicino al villaggio c'era una fortezza nella quale abitava Volok, il rappresentante dello zar, un uomo avido e cattivo, come tutti gli uomini che approfittavano del loro potere per opprimere la gente. Da tempo Volok aveva notato la bella Lena e cercava in tutti i modi di convincerla a sposarlo. Mandava nel villaggio i suoi servi con barche piene di ricchi doni, sperando con questo di compiacerla e ottenere il suo assenso, ma lei lo rifiutava sempre. E fu così che, a un certo punto, Volok, infuriato, disse ai suoi soldati: «Se quella ragazza non vuole accettare le mie attenzioni con le buone, farò in modo che venga a implorarmi in ginocchio, portando in dono se stessa». Un giorno Spiridon partì per la caccia nella taiga, promettendo alla figlia che sarebbe tornato la sera. Nel bosco trovò i soldati di Volok. «Alt! Cosa stai facendo da queste parti con il fucile?» dissero, puntandogli le armi addosso. L'uomo non si spaventò, sapendo di essere nel giusto, e rispose serenamente: «Sto andando a caccia come al solito. Piuttosto, chiedo a voi, cosa sta succedendo? Perché mi avete fermato?» Il comandante dei soldati sogghignò: «Ti abbiamo beccato, bracconiere!» Spiridon cadde dalle nuvole. «Come sarebbe bracconiere? Da quando un siberiano che va a caccia nella taiga dove è nato, cresciuto e vive da sempre è paragonato a un ladro?» Il comandante gli mise davanti agli occhi un foglio di carta con il sigillo dello zar. «Sei diventato bracconiere da quando nostro padre lo zar ha dichiarato questa terra e questi boschi sua legittima proprietà». Spiridon abbassò il fucile, si passò una mano sulla lunga barba e sorridendo rispose: «Da quando Dio ha creato ogni cosa, la Siberia non ha e non avrà mai padroni. Non c'è niente qui attorno che appartenga a qualcuno in particolare. Tutto coesiste in armonia e nel rispetto della vita. Non conosco il vostro zar, però se davvero pensa che la Siberia possa cambiare la propria natura perché lui ha scarabocchiato qualcosa su un pezzo di carta, direi che è molto sciocco». «Come osi offendere lo zar, il più grande di tutti? Prendete questo delinquente!» ordinò il comandante, e i soldati, in un batter d'occhio, misero il pover'uomo in catene. Poi lo sgherro indicò la fortezza. «Ora ti butteremo nella miniera di sale di Volok. Dovrai scavare la terra con le unghie, in compagnia di altri buoni a nulla come te. Vedremo se avrai ancora voglia di parlare male del nostro zar». Per tutta la sera, guardando dalla finestra, Lena attese il ritorno del padre, nella speranza che da un momento all'altro la sua figura apparisse da dietro gli alberi della foresta. Più il tempo passava, più il buio conquistava lo spazio, finché ogni cosa fu inghiottita dalle tenebre. «Non è la prima volta che mio padre rimane a dormire nel bosco. Si sarà allontanato per inseguire una bestia ferita. In ogni caso, domani tornerà», cercava di consolarsi Lena. «Vado a dormire. Il mattino porterà consiglio». Passò la notte insonne e la mattina, sul presto, uno dei pescatori del villaggio le portò la brutta notizia. Suo padre era stato rinchiuso nella fortezza. Lena pianse a lungo, ma a un certo punto raccolte le forze, prese la barca e andò da Volok. Lui la ricevette seduto sul trono, atteggiandosi a zar. «Alla fine sei venuta da me da sola. Non ho dovuto spendere nemmeno un soldo», esclamò compiaciuto. Nonostante la ragazza sentisse l'offesa bruciarle nel petto, gli si rivolse con tono pacato: «Perché hai arrestato mio padre?» «Il tuo vecchio è un bracconiere. Secondo la nuova legge del nostro zar, chiunque si permetta di cacciare nei suoi boschi deve essere impiccato». «Che legge assurda!» replicò Lena. «Tutta la gente della Siberia caccia nel bosco, lo fa da sempre, altrimenti non sarebbe sopravvissuta. Come farai ad arrestare e impiccare tutti i siberiani?» Volok, spazientito, rispose: «Devo organizzarmi, ma intanto comincio con tuo padre». A quel punto Lena scoppiò a piangere e a implorarlo, ma Volok, con un perfido sorriso, esclamò: Guarda, guarda, prima non degnavi della tua attenzione né i miei doni né le mie richieste di matrimonio, e adesso sei qui a supplicarmi. E va bene, hai vinto, disse la ragazza, asciugandosi le lacrime. Se libererai mio padre, ti sposerò. Volok si mise a battere le mani, tutto contento. Brava, vedo che cominci a ragionare. Però voglio che prima celebriamo le nozze. E sia, ma prima permettimi almeno di parlare con lui. Ma certamente, rispose Volok, i miei soldati ti porteranno da tuo padre. Dopo però, torna subito a casa e preparati per la cerimonia. Domani faremo una grande festa. I soldati scortarono la fanciulla nelle segrete della fortezza e lei poté abbracciare il povero Spiridon. Vederlo in catene, però, le fece di nuovo venire le lacrime agli occhi. «Come faccio, padre? Ho promesso a quel viscido tiranno di sposarlo per salvarti la vita. Ma come potrò mai vivere con lui? Perché tanta ingiustizia si abbatte su di noi?» Il vecchio Spiridon abbracciò la figlia, accarezzandole i capelli, e le sussurrò all'orecchio. «Va nel bosco, cammina fino alla riva del lago sacro dove i cacciatori lasciano le loro offerte al grande Amba. Io sono sempre stato leale con lui, sono sicuro che non ci lascerà in difficoltà». Lena prese un pezzo di carne secca e un pane di semi di cedro e si recò al lago. Mise le sue offerte sulla riva e si sedette, in attesa. I suoi pensieri non le davano tregua. Presto la tristezza ebbe la meglio su di lei e le sue lacrime cominciarono a cadere nell'acqua. A un certo punto percepì un movimento tra gli alberi e quando alzò lo sguardo vide una maestosa tigre che le si avvicinava. Lena sapeva, dai racconti dei vecchi, che la tigre era una delle incarnazioni di Amba, lo spirito della taiga, creatore di ogni cosa. La fiera le chiese, con voce umana, «Perché piangi, fanciulla?» Lei raccontò quello che era successo. Amba ascoltò con attenzione e quando Lena ebbe finito si estrasse un artiglio dalla zampa destra e glielo diede. Immediatamente l'artiglio si trasformò in un affilatissimo coltello. «Vai da Volok», disse la tigre, «e digli che sei pronta per il matrimonio. Quando ti porterà all'altare, davanti a tutti, piantagli nel cuore il mio artiglio, così né lui né chi sta con lui riuscirà mai più a fare il prepotente con la gente della Siberia». Lena guardò il coltello e un'ombra di dubbio apparve nel suo sguardo. «Ma se io ucciderò Volok davanti a tutti, i suoi soldati mi prenderanno e mi impiccheranno insieme a mio padre». «Io aiuto solo i coraggiosi», replicò la tigre. «Chi non si piega di fronte alla paura? In questo consiste la legge della taiga. La libertà se la merita solo chi è disposto a combattere e a morire per la libertà». «Amba ha ragione. Una vita da schiavi è peggio della morte», pensò Lena, e si accinse a seguire i suoi consigli. Indossò un abito molto elegante, nascose il coltello dentro la cintura, si recò da Volok e gli disse con voce dolce: «Eccomi, come tu mi volevi». Il tiranno era sopraffatto dalla gioia. Ordinò ai soldati di preparare la cerimonia in 4 e 4/8. Si mise il suo vestito più bello, un cappello con le piume alla moda europea e, prendendo la bella Lena per mano, si diresse verso la chiesa. Davanti all'altare, un istante prima che il prete pronunciasse le parole del sacro rito, la fanciulla estrasse il coltello dalla cintura e, facendosi coraggio, lo piantò con tutte le sue forze nel cuore di Volok. Lui non fece nemmeno in tempo a spaventarsi che era già caduto a terra esanime. Lena chiuse gli occhi, pensando che i soldati e i servi le sarebbero balzati addosso per vendicarlo, ma tutto taceva. Non si sentiva nemmeno un fiato e, incredula, la ragazza riaprì gli occhi. Con grande stupore vide che tutti i seguaci di Volok erano morti, colpiti al cuore come il loro padrone. Il coltello della tigre era magico. Uccidendo il tiranno, uccideva anche chi era legato a lui. Lena liberò suo padre e insieme tornarono a casa. Fece fondere nella fornace, insieme con altri metalli, il coltello che Amba le aveva donato. Con quella lega, gli artigiani di ogni paese forgiarono dei coltelli che ancora oggi i cacciatori e i briganti siberiani portano appesi alle cinture. Per questo il coltello siberiano si chiama anche l'artiglio della tigre, e la gente crede che finché ci saranno questi coltelli, la Siberia rimarrà una terra libera. I gatti e l'anima di Dio. Dopo aver creato il mondo e tutte le creature viventi, Dio per ultimo fece l'uomo. Alla fine del suo lavoro, Dio prese un pezzo della propria anima chiara e trasparente e lo diede a uno dei suoi angeli, dicendo: «Vai e mettilo nell'uomo, perché voglio che sia buono e saggio, provi amore per ogni cosa che lo circonda e resti sempre legato a me». L'angelo prese quel pezzo di anima divina e andò a cercare l'uomo. Però Satana, che aveva sentito tutto, decise di sostituirlo con un brandello della propria anima nera, per mettere invece nell'uomo il peccato e l'odio per le creazioni di Dio. Gettò un ramo secco sotto i piedi dell'angelo, che inciampò, cadde e il pezzo d'anima gli scivolò dalle mani, finendo a terra. Vicino c'era un gatto che aveva visto tutto. Per impedire a Satana di rubarlo, lo prese e lo portò via. Il demonio gettò per terra il suo pezzo d'anima malefica e l'angelo, ignaro, lo mise dentro l'uomo. Quando Dio capì cos'era successo, ormai era tardi. L'uomo era stato contaminato dal male. Allora il creatore chiamò il gatto che aveva salvato e conservato la sua anima divina e gli disse: «Devi andare dall'uomo e stargli accanto per impedire che la sua parte malvagia prenda il sopravvento». Da quel momento i gatti cominciarono a vivere con l'uomo proteggendolo dalle forze del male. Per questo i siberiani ritengono che siano gli unici esseri viventi in grado di riconoscere Satana e i suoi demoni. E quando nasce un bambino fanno entrare un gatto nella stanza perché credono che in questo modo lui possa donare al neonato un pezzo d'anima divina.